On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi percorrerà con voi la Via del Lupo. Una via che percorreremo guidati da Marco Albino Ferrari, giornalista, direttore di Meridiane Montagne, scrittore e autore della Via del Lupo, un libro appena uscito in libreria per i tipi degli editori La Terza. Un libro dove Marco percorre passo dopo passo la via che da circa 40 anni il lupo è tornato a percorrere fra luoghi marginali e misteriosi dopo essere scomparso alla vista dell'uomo. Una via naturale attraverso foreste, altipiani, praterie d'alta quota, crinali, vallate secondarie e paesi isolati. L'altopiano di Castelluccio di Norcia, le foreste casentinesi, l'Appennino Parmense, le Alpi Liguri, le Marittime, il Parco del Gran Paradiso e ancora più in là, sino sull'arco alpino, fino in Trentino. Quest'oggi ai nostri microfoni Marco ripercorrerà questo viaggio con noi. Marco, bentornato a Radio Popolare.
Grazie, sì, un itinerario è veramente che ha qualcosa di eccezionale, perché nei primi anni 70 il lupo era quasi del tutto scomparso, era ormai estinto in Germania, in Francia, in Spagna, in Austria, in Italia settentrionale l'ultimo lupo, l'ultimo esemplare era stato ammazzato nei dintorni di Mondovì in Piemonte nel 1923, e sull'Appennino meridionale erano rimaste, si stima, circa un centinaio, questo fiero animale delle foreste, misterioso, un po' magico, era sull'orlo dell'estinzione. Poi grazie ha una sorta di circostanze favorevoli, come appunto l'abbandono dei territori montuosi, lo spopolamento delle vallate appenniniche, l'immissione di animali selvatici a scopo venatorio e anche poi una serie di legislazioni a favore, a tutela del lupo, hanno ricreato le condizioni perché il lupo potesse di nuovo rioccupare piano piano, lentamente, tutti quei territori dove prima le faceva da padrone. Quindi è come se avesse ripercorso una linea di territorio ritornato selvaggio, che partiva dai Sibillini nell'Appennino centrale, roccaforte del lupo dove erano rimasti alcuni branchi, e generazione e generazione in questi 40 anni, dagli anni 70, di valle in valle, di picco alpino in picco alpino, è risalito tutta la dorsale appenninica, tutta la penisola, per arrivare sulle Alpi e lì ritrovare quei territori dove un tempo abitava. Ecco, io ho percorso questa via del lupo, appunto, questa linea, questo itinerario che parte dai Sibillini e arriva fino ai confini con la Svizzera, perché lì il lupo non è tutelato e ad attenderlo ci sono i fucili dei cacciatori.
Le guardie svizzere.
Ecco. Solo lupo l'ho capito, è troppo tardi.
Il tutto inizia sui Monti Sibillini, dei monti da sempre avvolti da un'aurea di mistero, le streghe, la magia, sono dei monti particolari, ma anche selvaggi.
Sì, sono un territorio estremamente selvaggio, nel senso profondo del termine. Sono tutti ovviamente conosciuti, non ci sono lacune cartografiche, ovviamente tutti i luoghi sono stati battuti e conosciuti, però ci sono ampie zone di questo grande parco nazionale dei Monti Sibillini dove l'uomo va solo di rado. Ma la cosa interessante è che non dobbiamo pensare che i grandi territori selvaggi oggi in Italia siano siano appunto solo all'interno di questi grandi parchi nazionali. La Via del Lupo, che percorre questo Appennino lungo la catena appenninica, non corre su una quota particolarmente elevata, è proprio in quella fascia che sta tra la pianura e la montagna, in questa zona di media montagna sui 400, 500, 700 metri, dove si è registrato la grande piaga dello spopolamento. Intere vallate sono state spopolate dopo il boom degli anni 60, dopo il fenomeno dell'urbanizzazione di massa, e così è rimasto un mondo praticamente disabitato. Intere frazioni sono abbandonate, sentieri intervallivi, i terrazzamenti che erano stati costruiti e mantenuti in secoli di lavoro sono stati quasi ringlobati dentro questa marea verde, la natura che se n'è impossessato. E lì, proprio lì, in queste fasce di media montagna, si conta il massimo della densità di biodiversità in Italia. Delle 57.000 specie animali presenti oggi sulla penisola, la massima concentrazione è in questi luoghi. Non dobbiamo pensare che il mondo selvaggio si trovi nei parchi nazionali, sotto le grandi montagne. In realtà quelle sono mete turistiche, né ovviamente tanto meno nelle zone asfaltate e cementificate della pianura. Si trovano proprio in questi luoghi di mezzo, questi luoghi di confine tra la pianura e la montagna, dove si addensa questa biodiversità, questa immensità di specie animali, di specie viventi, al cui apice della catena alimentare si trova proprio il nostro lupo.
A quei tempi non facevo piani di... Partivo senza sapere se sarei tornato, e quindi già prima di andare in America ero partito per l'India e volevo restare nell'Oriente. Poi sono andato in America pensando anche di restarci forse, e invece mentre stavo lì un mio amico professore che sta qui due porte più là mi ha scritto, dice, oh, se lo vuoi prendi, se no venite. Siccome entrare nell'università italiana è una cosa praticamente impossibile, io ho mollato Yale e sono tornato a Roma. Però sono tornato con un'idea molto precisa. Io voglio andare a Monte Cristo a studiare le capre. Questo era il mio progetto. Del lupo proprio non ci ho pensato. Ho ritrovato tutti i miei amici del WWF, che era appena nato, perché era il 67, è nato WWF Italia. E quindi Fulco Pradesi, Arturo Osio, dice, perché non ti occupi un attimo di questa cosa del lupo, che noi vorremmo fare qualcosa, qui ogni inverno i lupi scendono a valle, ammazzano le cose così, cioè, solamente per sapere quanti ce ne sono, se veramente. Tu va bene, qualche mese faccio questa cosa, poi dopo tu voglio occuparmi di queste macabre di Monte Cristo, sì, che mi piaceva. Io volevo andare a vivere a Monte Cristo. E invece di qualche mese durano 40 anni. Ancora dura, infatti.
La voce che abbiamo appena ascoltato è quella del professor Boitani, e diciamo che sono personaggi come lui che hanno fatto da compagni di viaggio di questo tuo lungo peregrinare sulla Via del Lupo, e sono figure come la sua che sostanzialmente ti hanno permesso di fare il viaggio e hanno permesso indirettamente al lupo di ritornare sulle nostre montagne.
Sì, il libro è appena uscito, ma il lavoro per scriverlo, per raccogliere tutte le informazioni necessarie e ripercorrere la Via del Lupo è durato qualche anno. Il libro si basa su due registri, il racconto dei luoghi e le storie che viaggiando in questi luoghi si incontrano, e tra queste storie c'è proprio la fondamentale, quella che ha dato inizio a tutto, la ricerca scientifica che ha ribaltato anche l'immagine, ha contribuito a ribaltare l'immagine del lupo nella nostra società.
Radio Popolare on the road, Los Lobos, How Will the Wolf Survive? Studio con noi Marco Albino Ferrari, autore della Via del Lupo, un libro che racconta di come il lupo è ritornato sulle nostre montagne e del cammino che l'ha portato dagli Appennini fino al Gran Paradiso e ora pare fin verso le montagne del Trentino. Se il lupo si stava estinguendo e non si è estinto del tutto, lo si deve a quello che potremmo definire il 68 del lupo?
Sì, il titolo è sibillino. In realtà si può però ricondurre a questo periodo, a questo clima culturale, il cambio di prospettiva che è avvenuto nei confronti del lupo, da animale terribile, mostro dei boschi, contrapposto all'immagine dell'agnello che è il simbolo del bene, in questa visione bipolare della nostra cultura, nella nostra tradizione occidentale, cristiana, ecco, il lupo è sempre stato considerato come l'animale terribile, il simbolo del male.
Intiepido mattin se ne vanno i porcelli, dimenando al sole i loro fodi spensierati e birichi. Il più piccolo dei tre ad un tratto grida in me, da lontano facciamoci pigliare.
C'è una famosa fiaba che è quella dei tre porcellini che si scontrano col lupo. Qua ci sono tre studiosi che sono stati fondamentali.
Sì, siamo proprio nei primi anni 70. Il mondo occidentale sta esplodendo in questa rivoluzione culturale che sta investendo tutte le università, le capitali d'Europa e degli Stati Uniti. E lì un giovane laureato con i capelli lunghi, baffoni neri, veste l'eschimo ed è ispirato dalla nuova onda di protesta che l'avrebbe portato di lì a poco in India e invece si fa tentare da questo invito di un'università americana, Yale, per andare a studiare dopo la laurea in biologia, per andare a studiare la protezione della fauna selvatica negli Stati Uniti. Dopo qualche anno ritorna e il WWF, che era nato nel 67, quindi era ancora battagliero, aveva voglia di fare, di mettersi in mostra, di operare su grandi obiettivi, conferisce l'incarico a questo giovane di fare una sorta di primo censimento, di prima stima dei lupi in Italia.
Abbiamo sentito dalla viva voce del professor Boitani come è iniziato questo lavoro, di come inizialmente il suo amore fosse per le capre e come si fosse convertito al lupo solo successivamente. Ascoltiamolo mentre ci racconta del Dream Team della Santissima Trinità che ha costruito per questo lavoro sui lupi. Il primo era l'etologo Eric Zimen.
In Europa era quello che si occupava più di lupi, anche se lui non sapeva nulla o molto poco di ecologia di campo. Lui era un etologo, lui era un po' matto.
Ah, era un po' matto?
Sì, Eric è un po' matto completo, era.
Cioè,
vabbè, è un personaggio
un po' eccentrico.
Eccentrico, istrionico, opinionated, come si dice in inglese, cioè di forti opinioni.
Di sinistra?
Anche sì, come no, lui veniva dal gruppo poi di quelli che hanno poi fondato i Verdi in Germania, insomma, come si chiama, Rudi il Rosso, era amico suo, questi qui, insomma, era un personaggio perché ha litigato con tutti, infatti poi l'hanno buttato fuori dall'università. Comunque lui era un etologo, quindi sì, Copriva molto bene l'etologia, di cui io invece non mi sono mai appassionato fino in fondo, però sapeva molto meno di ecologia, io invece ero forte in ecologia. Quindi siamo compenetrati benissimo.
Quindi il comportamento e l'ambiente.
Esatto, quindi un rispetto molto reciproco, sì, quando lui toccava i terreni ecologici aveva capito che era meglio che parlavo io, e viceversa, lui invece veniva dalla scuola di Conrad Lorenz, esatto. Io ho conosciuto Lorenz attraverso di lui varie volte, così, insomma, quindi è stata un'ottima collaborazione.
E il terzo era l'upologo americano David Mitch.
Lui era già uno dei migliori in America, poi è diventato l'upologo più importante, e quindi l'abbiamo invitato.
Sì, ma quindi erano lì il nucleo della conoscenza del lupo, era lì. E prima dell'epoca poco si sapeva, molto poco del comportamento in natura.
In natura in Europa zero. Nessuno aveva mai studiato.
Mai studiato in modo con un approccio scientifico, metodologico, eccetera. Mai.
Sempre con noi in studio Marco Albino Ferrari, autore della Via del Lupo, editore La Terza. Ecco Marco, professor Boitani ci ha raccontato un po' dei suoi due soci, però forse abbiamo bisogno che tu ce li inquadri ancora meglio.
Allora, in quegli anni il lupo è totalmente sconosciuto, sia dal punto di vista dell'etologia, cioè del comportamento, di quanti anni vive, come è fatto, insomma non si sa niente del lupo, è stato relegato come una sorta di oblio generale. Gli zoologi lo definiscono un animale nocivo, gli animali più importanti, più pregiati, come gli ungulati, e quindi secondo anche alcuni importanti come il professor Ghigi, che è stato il fondatore della zoologia in Italia, ecco, il lupo andrebbe sterminato andrebbe solo salvata una famiglia riproduttiva e messa in gabbia in una buca, eccetera. Però Luigi Boitani e i suoi due amiche decidono in realtà che qua bisogna rompere con questa cultura accademica tutta libresca, la zoologia studiata come dei dogmi secondo dei precetti precisi già depositati nel tempo dall'antico sapere di vecchi professori. Qui bisogna in realtà ribaltare le cose, bisogna cercare di capire attraverso l'esperienza. Questa correlazione tra esperienza e conoscenza era la base anche di questo nuovo movimento che contestava in fondo il sapere appunto quasi dogmatico dei libri, e così si decide di fare una campagna di studio nel lupo, cosa che non era mai stata fatta. I tre allora si isolano nel cuore dell'Appennino, nella Maiella, questo posto molto selvaggio, bellissimo, spazzato dai venti.
Nella Maiella e non nel parco quello più famoso,
Parco Nazionale d'Abruzzo, ma prima stanno nel Parco Nazionale d'Abruzzo, poi
qualche
incomprensione con l'allora direttore. Insomma, loro vogliono avere mano libera, cercare di capire il lupo, di stare il più possibile vicino. Nel parco nazionale c'erano dei limiti. Loro si trovano questa capanna sulla Maiella, una capanna di legno senza luce, senza gas, senza televisione, ovviamente, senza niente, totalmente immersi in questa dimensione.
Quanto ci
selvatica.
Vivono lì?
Ci vivono 4 anni all'interno di questa grande operazione di studio internazionale, e vogliono soprattutto cercare di catturare il primo esemplare di lupo, di mettere intorno al collo un collare con la radio trasmittente, un radiocollare, e cercare di fare degli studi con la radiotelemetria per capire gli spostamenti e osservare il lupo. E questo avviene in effetti grazie a David Minch, che è lo studioso americano che mette in atto tutte queste...
Dei tre è l'americano.
È l'americano che mette in atto tutte queste conoscenze per intrappolare
lui
un lupo.
Lui era un grande esperto di trappole.
Di trappole. Questa è una cosa molto interessante perché viene da una tradizione tutta americana, dei trapper americani, cacciatori di pellicce. Ovviamente lui utilizza delle trappole che non feriscano in alcun modo i lupi. Ci sono delle tecniche interessantissime, tra le quali appunto la prima cosa, come fosse, come dire, un precetto assoluto, tutto ciò che deve andare vicino al lupo e deve essere celato dentro questa cortina anti-olfatto deve essere bollito in una pentola per ore e ore, con dentro delle foglie, con dentro della terra, insomma, che si impregna.
La trappola
di metallo doveva essere bollita come uno stufato per ore e ore in una pentola di terra, rami e elementi del bosco.
I
Creedence Clearwater Revival, il loro celeberrima Bad Moon Rising, un brano che venne utilizzato come colonna sonora di un celebre film Lupo Mannaro a Londra. Non di lupi mannari parliamo quest'oggi a On the Road, ma dei lupi, della Via del Lupo, la via che ha portato il lupo dai Monti Sibillini sin sulle Alpi, e di come sono tornati i lupi ad abitare le nostre montagne. Prima di farci raccontare da Marco di come la Santissima Trinità dei lupi, così come l'abbiamo definita, ha incrociato e ha monitorato il primo lupo, volevamo chiederti qualcosa della società dei lupi, non ne abbiamo ancora parlato. Come sono strutturati, come sono organizzati, come funziona un branco?
Il branco è composto da una coppia alfa, un maschio e una femmina, che sono gli unici che si riproducono e rimarranno fedeli per tutta la vita. Tutto il resto del branco è una sorta di corte che la difende ed è difesa dalla coppia alfa. Questi componenti del gruppo, del branco, hanno un rapporto tra loro strettamente gerarchico ed è un continuo affermare questa loro questo loro status all'interno della gerarchia. Il rango di ogni singolo lupo è affermato con un comportamento, una serie di comportamenti proprio mimici dell'animale che passa di fronte all'altro, piegando la testa, alzando la coda, con dei versi, con dei guaiti. Insomma, tutto questo sistema è il branco. Solo lupo, l'ho capito, e troppo
Marco, torniamo alla triade, quella del professor Boitani, dell'americano esperto di trappole e dell'etologo tedesco discepolo di Conrad Lorenz. Ci ha raccontato che sono stati per 4 anni sperduti su una baita sulla Maiella e finalmente a un certo punto sono entrati in contatto con un lupo.
Sì, sono riusciti finalmente, dopo mesi e mesi di appostamento, di tentativi di intrappolare un lupo per applicargli il radiocollare così da poterlo seguire a distanza, sono riusciti finalmente a prendere un lupo. Viene addormentato, viene pesato e gli viene applicato alle orecchie il cartellino per identificativo. Avevano fatto male i conti però, perché avevano preparato una serie di cartellini che andavano con una numerazione progressiva da 1 a 20, a 30, 40, invece non avevano pensato di farli doppi perché li volevano mettere su entrambe le orecchie per essere sicuri. Così i lupi si sarebbero dovuti chiamare da quel momento in poi 1-2 e poi il secondo lupo 2-3, così gli era capitato. Allora questo primo lupo si chiamava M, perché era un maschio, 1-2. Questo primo esemplare è stato veramente come una sorta di capofila, ha rotto questo oblio, questa rimozione che era intorno al lupo, e si è riusciti a capire finalmente il comportamento in natura, gli spostamenti, che cosa diavolo facessero i lupi, le strategie di caccia, l'approccio con il branco. Insomma, quel giorno era la fine.
Scoprendo che il lupo passava gran parte della sua giornata a studiare l'uomo.
Esatto, è proprio così. Alla fine degli anni, era dicembre del 73, liberano questo lupo M12, lo liberano nei boschi della Maiella e iniziano questi bip bip che avrebbero accompagnato i mesi successivi i nostri 3 ragazzi capelloni che parlavano tra di loro in questo mix tra l'inglese, l'italiano e il tedesco, che vivevano isolati in una capanna di tronchi. E insomma, si erano divisi la giornata, le 24 ore, in 3 parti, 8 ore a testa, e così da tenerlo sempre sotto controllo, con questa radio in mano posta sopra la cintura e direzionando questa lunga antenna, tipo un'antenna delle televisioni, loro riuscivano attraverso delle triangolazioni a seguire sulle cartine geografiche tra le foreste e il lupo. E questo aveva portato Luigi Boitani, Zimmen, Mick a entrare in questa sorta di confidenza crescente con l'ambiente, con l'animale, con i comportamenti di questo animale selvatico. Avevano scoperto che questo animale in effetti sì, viveva nelle foreste, viveva nelle alture, però aveva una sorta anche di promiscuità con l'uomo. L'uomo non lo sapeva, ma spostandosi il lupo aveva dalla Maiella verso il parco del nazionale d'Abruzzo era andato dalle parti, era un lupo solitario, un lupo in dispersione, era andato dalle parti di Villetta Barrea sotto il Monte Marsicano, che dà il nome anche al famoso orso marsicano, e lì avevano capito che il lupo passava ore e ore, intere giornate ad osservare i comportamenti degli uomini all'interno di questo piccolo paese di Villetta Barrea, per cercare di capire come si muovessero, cosa facessero. Lì poi, fra l'altro, c'era anche un macello e i resti della carne macellata venivano buttati in un fiume. Quindi il lupo stava lì ore e ore, tutta la giornata, osservando il paese, e poi all'imbrunire, poi con l'avanzare della notte, a mezzanotte, quando ormai non c'era nessuno,
cioè andava a farsi le frattaglie.
Esatto, andava a farsi le frattaglie e attraversava queste piazze diventate deserte, trotterellando, dirigendosi fino al macello. E questo racconto che mi ha fatto Luigi Boitani di quei giorni passati a spiare il lupo che spiava l'uomo, in questa sorta di triangolazione tutta segreta, perché anche questi tre ricercatori non volevano farsi vedere dall'uomo.
Cioè il lupo non sapeva di essere studiato dai tre, e gli uomini del paese non sapevano di essere studiati dal lupo.
Certo.
Senti, un giorno però è successo qualcosa al bip-bip.
Che questo bip-bip dava sempre la segnalazione del lupo in quel dato punto, vicino a un cespuglio che dominava il paese. E a un certo punto capiscono però che il lupo si è spostato, ma è rimasto in una stessa zona, nello stesso punto, non lontano dal paese, e non si muove da lì, non si muove lì da giorni. Ormai è dicembre del 74, quindi sono passati 12 mesi di osservazione, e il lupo è da giorni fermo, immobile, e non c'è neanche il segnale di morte. Quando il lupo è totalmente fermo, immobile, succede che c'è un meccanismo che lancia un segnale all'interno del radiocollare dicendo che il lupo è morto, perché non c'è nessun movimento. Il lupo era fermo, ma non abbastanza fermo da innescare questo messaggio di mortalità. Quindi il lupo era vivo, ma era fermo in un certo punto. Passavano i giorni e questo comportamento strano aveva allarmato Boitani e i suoi compagni. Passa il giorno di Natale del 74, ancora rimane lì, il 26 dicembre, il 27, il 28 dicembre del 74, i tre ricercatori decidono di muoversi. In questo momento hanno due radio, Eric Zimmen rimane a osservare il paese. Avanzano verso il fiume dove c'è questo sorgente del bip bip. Arrivano, decidono di porsi uno da un lato, uno dall'altro del fiume, avanzano e sentono che il bip si avvicina sempre di più, si avvicina sempre di più. A un certo punto sono sulla riva, Mitch e Boitani si guardano, e il bip bip arriva esattamente dal centro del fiume. Non c'è molta acqua, si avvicinano sui sassi rotondi del greto del fiume, il bip bip aumenta quando sono proprio di fronte, a pochi metri uno dall'alto, guardano per terra e vedono il lupo M12, che in effetti è morto, ma il segnale di mortalità non è arrivato, perché il suo corpo è mosso dalla corrente del fiume, e hanno capito che era andato lì a morire. Gli avevano sparato, gli abitanti di Villetta Barrea si erano accorti di questo lupo che di notte transitava piazze del paese, gli avevano sparato, e lui era andato a morire ferito lì nel gretto del fiume. Se ne andarono in quel 28 dicembre del 74 con il loro lupo che avevano seguito per anni, tenendolo in braccio, ormai sconsolati. Il loro lavoro per quell'anno era finito. Due anni dopo, il 22 novembre del 76, venne approvata la legge sulla caccia, con la definitiva protezione legale del lupo su tutto il territorio italiano. Dopo le prime ricerche sul campo, le campagne di sensibilizzazione, le nuove normative, la via del lupo finalmente si stava aprendo verso nord.
Radio Popolare on the road sulla Via del Lupo. Come di consueto sul blog della nostra trasmissione on the road, onde come Corriere del Mare, .radiopopolare.it trovate il podcast per riascoltare la trasmissione o il pezzo che vi siete persi. Troverete anche gli estremi del libro di Marco, che ovviamente entra più nel dettaglio di quello che vi stiamo raccontando. Marco, ovviamente l'esperienza della triade era quella che segnava l'inizio del lavoro sui lupi e che ha permesso, come abbiamo detto, ai lupi di non estinguersi. Sono passati 40 anni, anche la metodologia con cui si lavora oggi per monitorare i lupi e per studiarne i comportamenti è cambiata.
Beh, oggi dopo 40 anni le cose sono molto cambiate ovviamente. Intanto l'etologia del lupo è ben nota, cioè il comportamento dell'animale sia nel gruppo, nel branco, sia in dispersione è molto nota, è conosciuta, si sono fatti studi ripetuti in diverse zone in Italia.
Oggi... Ecco, scusa, non l'abbiamo ancora detto, in quanti lupi? Más o menos ci sono in Italia oggi?
Un censimento oggi fissa il numero intorno alle 2000 unità. Oggi in realtà più che uno studio sul comportamento dell'animale si osserva la linea demografica, i cambiamenti di popolazione, le stime, i censimenti. Questo è il lavoro che i biologi, gli zoologi fanno all'interno dei parchi nazionali e anche all'esterno. Oggi si usano delle tecniche diverse, molto particolari.
Ecco, raffinate. Ci raccontavi in passato che erano costretti a far bollire le trappole in una sorta di stufato con erbe, aromi per nascondere il profumo. Nel libro tu racconti di una telecamera nascosta ad arte in un punto ovviamente non casuale e dell'emozione che hai avuto andandola a raccogliere con chi ce l'aveva messa.
Sì, oggi si utilizzano le videotrappole, che sono degli oggetti un po' misteriosi, vogliono esserlo appunto per nascondersi all'interno delle frasche, della foresta, del sottobosco. Sono degli oggetti grossi, poco più di un pacchetto di sigarette, hanno un involucro di plastica che li protegge dalle intemperie e sono mimetizzate, hanno questo colore mimetico, esce un obiettivo da questo parallelepipedo piccolo e un sensore. Una volta piazzati il sensore capta il movimento di qualcosa, di un animale, dell'uomo che passa di fronte e registra per un certo tempo ciò che avviene
nel campo di ripresa. Ovviamente c'è una scienza da parte di chi installa questo strumento per scegliere il punto esatto che non è casuale.
Sì, contrariamente a quanto si possa immaginare, le zone più battute degli animali selvatici non sono gli anfratti nascosti del bosco, quelli più irraggiungibili. Anche loro cercano di fare gli animali selvatici, i lupi, i cinghiali, gli ungulati, cercano di agire in modo tecnico, nel risparmio maggiore possibile di energie per arrivare al loro obiettivo. E quindi anche loro utilizzano camminamenti, sentieri, le zone costruite dall'uomo per facilitare gli spostamenti. Quindi sono proprio in questi sentieri, negli slarghi dei sentieri, magari quando il sentiero circonda una spalla del monte, in un punto anche panoramico, ecco lì sono i luoghi dove gli animali selvatici passano abitualmente.
Se siamo sulle pere montagne, un lupo si muove e non si spagna, c'è un sole che scioglie la neve. E ruvente le canta la scena, c'è movimento al paese, perciò che l'uomo suscis, a raiumare l'hanno trovato, un corpo si colanno fregato, solo l'uva l'ha capita, è troppo tarda, è condannata.
Allora, una volta installata la videotrappola in questo punto, in modo che non possa essere vista ovviamente dagli animali selvatici, ma anche dall'uomo, perché se dovesse passare qualcuno, vede la videotrappola, magari se la porta via. Quindi celata dietro delle frasche, in modo molto sapiente, io sono andato...
Sei andato a recuperarne una che da quanto tempo era installata?
Mi hanno portato questi ricercatori, Paolo Forconi e Massimo Dell'Orso, era rimasta circa 4 mesi.
E non hanno neanche aspettato di rientrare in sede a casa, l'avete guardata in loco?
Sì, perché l'emozione è abbastanza forte anche per loro, anche se sono abituati, ne mettono 5 o 6 sparse nel parco, nella zona di studio, però quando arrivano sono passati 4 mesi, sono curiosi di vedere i risultati. Allora,
ovviamente non c'è 4 mesi di registrazione, ci sono i file
di 4 mesi, ci sono gli eventi. Allora loro estraggono questa memoria come una memoria di una macchina fotografica, la infilano nel computer, attendono che venga riversata sull'hard disk e osservano questi eventi. In quel caso ce n'erano 70, cioè 70 volte e si era innescato il dispositivo di ripresa, di registrazione, perché qualcuno, un animale, qualcosa era passato di fronte. E lì è un'emozione, perché intanto ad annunciare ogni evento c'è questa sorta di chuck, una scritta gialla che dice esattamente il minuto, il secondo, il giorno, il mese, l'anno in cui è partita.
Senti, la qualità è buona?
La qualità è molto buona, a colori di giorno, nella notte invece all'infrarossi è in bianco e nero, ma è ottima, è perfetta. E la cosa molto bella è vedere come si alternano queste sequenze di eventi. La prima, si sente un piccolo frusciare, è un topolino che è passato di fronte alla telecamera. Finisce l'evento, 2 giorni dopo, mattina presto, un cervo enorme passa di lì, guarda, si guarda in giro e continua. E si interrompe la registrazione. 3 giorni dopo... la scena si apre, tutta cambiata, c'è la neve, nel frattempo è nevicato, e chi si ritrova davanti sono dei cinghialoni enormi che sono proprio vicinissimi all'obiettivo, non si capisce neanche di che cosa si tratta questo immenso rotondità pelosa, poi di fatto era il posteriore di un cinghiale che se ne va e arranca nella neve così. Quarto evento, vento, soffiate di vento che portano via, c'è la bufera e un altro cervo era passato. Ecco, il quinto evento, arriva il momento atteso, sono i lupi. Lupi, un branco di 12 lupi, che è un evento abbastanza eccezionale. I branchi sono piuttosto ridotti in Italia. Il branco è tanto più numeroso quanto più è difficile cacciare, perché tanto a meno biomassa, come chiamano i biologi, è presente nel territorio. Se ci sono degli animali grandi da cacciare e sono pochi e radi, tanto più il territorio dei branchi sarà esteso e i branchi stessi saranno numerosi, perché dovranno organizzarsi nelle battute di caccia, perché l'unione nel branco fa la forza. Erano in 12, un evento abbastanza eccezionale. E la cosa interessante è vedere come Paolo Forconi e Massimo Dell'Orso, i due studiosi, riconoscessero uno per uno tutti questi 12 componenti del branco, come se ci fosse una sorta di targa. In realtà era la loro consuetudine a vedere. Di queste videotrappole non è così un mondo misterioso, anche perché molti di questi filmati, di questi eventi, sono stati riversati su YouTube ed è facile vederli, basta vedere videotrappole, lupo e compare una serie di questo tipo di registrazioni che sono interessantissime, perché danno le informazioni necessarie a compimento di queste stime, di questi censimenti all'interno di un'area.
Sì, ma tu hai fatto l'anteprima.
Ma insomma, trovarsi lì è molto interessante, molto bello e emozionante.
Marco, ovviamente non è l'unico modo con cui oggi si cerca di documentare e testimoniare la presenza dei lupi.
Sì, ce ne sono diversi altri, come il seguire le tracce sulla neve, che è possibile fare solo d'inverno, oppure l'analisi del DNA delle fatte, degli escrementi, che sono molto precisi, oggi sono attendibilissimi.
Meno poetico rispetto a quello che ci dice adesso.
Molto, molto meno poetico, anche perché alcune fatte, alcuni escrementi vengono spediti in alcuni laboratori specializzati negli Stati Uniti. Allora, immaginare che in alcune provette di plastica viaggino a 1000 chilometri all'ora sull'oceano delle fatte di lupo per cercare di capire di che si tratta, di quale lupo, che viene poi riconosciuto con una sigla M27 se è un maschio, F49 se è la 49esima femmina conosciuta, insomma. Però molto più poetico è quest'altro metodo, che non è neanche un metodo recente, un metodo anzi direi antico, che è l'ululato indotto. L'ululato è un richiamo del lupo, ma è anche un'affermazione della sua presenza, la presenza di un branco in un determinato territorio. Quindi se io lancio un ululato, magari di notte o anche di giorno, d'inverno o d'estate, soprattutto d'estate, in un territorio dove è presente il lupo, ecco che il lupo al primo lancio risponde al 60% delle volte, è stato calcolato, al secondo al 70-80%, al terzo ululato lanciato in aria, nell'aria con degli strumenti particolari, con una registrazione o anche semplicemente proprio col verso fatto all'interno delle mani, no, tipo megafono, ecco che al terzo richiamo il lupo risponde al 99%.
Fammi capire se ho capito giusto. Il lupo ha una certa territorialità, quel terreno è suo, se sente l'ululato
si sente minacciato.
Minacciato, quindi risponde come per dire: oh, questa è casa mia.
Questa è casa mia, attenzione, non avvicinarti. Ecco, questo è, in certe circostanze si utilizza l'ululato, il lupo utilizza l'ululato per questo motivo. Altre volte lo fa il branco tutti insieme, questa immagine molto forte della coppia alfa che fronteggia tutto il resto del branco come fosse la sua corte. L'ululato del maschio alfa e della femmina alfa segue l'ululato di tutto il branco e si caricano a vicenda prima della caccia.
Questa è una sorta di aca.
Sì, un coro di battaglia. A parte questo tipo di ululato, l'ululato indotto è un metodo per capire se in quel dato territorio ci sono dei lupi, ed è un esperimento emozionante, perché lanciare questi ululati nell'aria e sentire la risposta senza capire esattamente da dove provenga, senza percepire la distanza, ma sembra che sia la foresta stessa a volte a rispondere, che sia la montagna, che sia l'elemento naturale che con una scossa ricevuta risponda in questo modo, che è un suono così ancestrale, antico.
Marco, tu ci hai accennato a questo viaggio del lupo che è partito dai Sibillini, che è arrivato sino alle Alpi, e lì si ferma?
Sì, il lupo percorre tutta questa dorsale appenninica, fa ingresso nelle Alpi, al Colle d'Altare, dove inizia la catena alpina, e percorre di valle in valle, andando a occupare ogni valle con un nuovo branco, una nuova famiglia riproduttiva. E di generazione in generazione, dagli anni 70, da quando ha trovato appunto le condizioni per potersi riprodurre, un po' favorito dallo spopolamento delle montagne e anche da una legislazione che lo tutela, il lupo è riuscito a ricolonizzare questi territori un tempo perduti ed è arrivato fino in Valle d'Aosta, fino ai confini con la Svizzera.
Del perché il lupo non sia entrato in Svizzera lo lasciamo scoprire a chi ci sta ascoltando leggendo il tuo libro. Volevo chiederti, attraverso le geografie del lupo, quelle di questo viaggio che tu hai ripercorso, hai scoperto anche un mondo, un mondo selvaggio, come noi pensiamo sia il lupo.
Sì, io devo dire che non ho mai incontrato il lupo in questi anni. Ho seguito le sue tracce, ho visto le sue tracce sulla neve, ho sentito il suo ululato, ma non l'ho mai visto. Ecco, il lupo è entrato dentro di me tutto in una dimensione psicologica, immaginifica, però mi ha dato soprattutto il pretesto, oltre a pensare a questo animale così misterioso, elusivo, che si nasconde della foresta, di conoscere un territorio ritornato selvaggio, un territorio misterioso, lontanissimo dalla nostra quotidianità. Oggi c'è un nuovo termine che identifica questi luoghi un tempo abitati e oggi impescrutabili, lontanissimi, selvaggi, che sono i lost field, luoghi perduti, un tempo popolati, oggi dominati da questi animali la cui presenza è evidente, eppure rimangono invisibili in questa dimensione tutta fiabesca, tutta dentro la nostra immaginazione.
Abbiamo ricevuto una mail da Caterina, una nostra ascoltatrice. Ha sentito che avremmo parlato del lupo, annunciamo sempre le prossime puntate. E allora lei ci ha scritto che ha 31 anni, vive in montagna sull'Appennino alessandrino allevando pecore e cavalli. Vengo da Milano, ci scrive Caterina, dove ho vissuto fino a 10 anni fa. Premetto che il lupo è sempre stato il mio animale preferito fin da bambina e non ho niente contro il lupo in sé. Però ho sentito la necessità di scrivervi dopo aver sentito a Yalla Yalla alcune estratti della vostra chiacchierata con Marco. Secondo me state dando voce solo alla visione cittadina della questione. Questo argomento andrebbe indagato un po' più a fondo, a parer mio. Sulle Alpi e sugli Appennini ci sono ancora molti allevatori che svolgono una funzione molto importante per il territorio. Sono persone per lo più schive e che non hanno accesso ai media, quindi la loro voce si sente di rado. Per questo mi sento di parlare non solo per me ma anche per molti di loro. La questione del lupo è gestita molto male dalle amministrazioni. I lupi stanno aumentando a dismisura e hanno sempre meno paura dell'uomo. Noi che viviamo qui vediamo avvicinarsi questo meraviglioso predatore ogni giorno di più. Non ne abbiamo paura, come molti sostengono, ma siamo preoccupati perché fare il nostro mestiere sta diventando sempre più difficile. Marco, hai sentito cosa dice Caterina?
Sì, ho sentito molto bene le sue parole. Caterina solleva un problema che nella Via del Lupo è affrontato ampiamente. Io ho lasciato spazio alle parole di Cristiano Peirache, che è un giovane allevatore pastore della Valle di Bellino in Piemonte ed è diventato, grazie alla sua intraprendenza, anche presidente di un comitato in difesa del mestiere dei pastori, che sono in effetti minacciati dalla presenza del lupo. Poi dipende, perché ci sono delle leggi regionali che più o meno tutelano con delle sovvenzioni, con dei risarcimenti, gli attacchi di canide da parte di canide delle loro greggi. Quindi sono situazioni un po' capillarizzate, ma questo è certo un problema. Il ritorno del lupo non è una questione indolore.
Come ci dicevi, in questi anni l'immaginario del lupo ha cambiato valenza, dal simbolo del male è diventato la rappresentazione di quell'essere selvaggio che a noi cittadini piace molto. Effettivamente, come dice Caterina, ha una visione forse un po' troppo urbana.
Un immaginario, come giustamente dice Caterina, che è prettamente urbano. Il lupo rappresenta oggi quel mondo selvaggio che viene celebrato come alternativa vivifica, benefica alle nostre città inquinate. Però non si tiene conto, attraverso questo processo di sacralizzazione dell'animale selvatico, che il suo ritorno porta degli svantaggi alle popolazioni che continuano a vivere di pastorizia. Per questo ci sono delle leggi regionali, come dicevo, che tentano di tutelare attraverso dei risarcimenti, ma l'attacco di un lupo a un gregge è qualcosa di veramente spaventoso. Io ho visto gli effetti, perché il lupo si scatena, impazzisce, vede questi animali che scappano da tutte le parti e ne fa fuori molti di più di quelli che potrebbe cibarsene.
Marco, tu ci hai portato un estratto di quello che ti ha raccontato l'allevatore che prima tu citavi. Diciamo a chi ci sta ascoltando che è molto cruento quello che andremo a sentire.
Io nel 2006 ho iniziato ad avere i primi attacchi, no? Attivamente riscontrati da lupo. in una zona dove andavo, normalmente andavo di mattina al pascolo e poi di pomeriggio lasciavo stare da sole, venivo giù a farmi il fieno. Di mattina arrivavo su, mi trovavo gli agnelli sgozzati, degli agnelli vivi ancora, ma sgozzati, sanguinanti, che poi nell'arco della giornata mi morivano.
Quanti?
Ma dunque, io ho avuto lì nel primo alpeggio 4 attacchi, il primo attacco ho subito il danno di 11 agnelli. 9 morti, sgozzati, uno ferito, che è quello che vi ho detto che poi è durato un giorno o due, sì, è morto, e uno che non ho più trovato. Ho girato praticamente un tratto che fa quasi 50-60 ettari praticamente. La storia, sì, che volevo raccontare è stato l'ultimo attacco. Io mi sono spostato di alpeggio perché era anche la stagione, io mi spostavo 3 volte durante la campagna estiva, e l'ultima volta speravo che lì dove andavo, posso dirle, rispetto a dove ero il primo alpeggio, era sul lato opposto della vallata, sì, e 10 km più in su. Ho detto probabilmente quella zona lì non c'era ancora stata nessuna presenza, ero un po' più sereno, ho detto provo ancora a fare come facevo una volta, lasciarle dormire di notte fuori. Sì. È durato 15 giorni la questione di lasciare dormire fuori in questo nuovo alpeggio, dopodiché una mattina sono arrivato su e io di mattina andavo su a farle scendere verso il basso e le facevo pascolare, poi le lasciavo di nuovo salire di pomeriggio come facevo normalmente, no? E di mattina mentre andavo su incontro verso la cresta me le sono trovate che venivano giù un po' decise, non di corsa, e prima cosa che ho visto è un agnello col collo rosso di sangue, e lì mi sono cadute le braccia e ho detto no, non è possibile anche qua adesso. E in effetti lì è stata proprio una cosa un po' cruenta. I morti ce n'era praticamente una pecora gravida, che era l'ultimo mese, sì, di gravidanza, ed è quella lì che hanno mangiato. Perché si figuri, questa pecora qua è stata attaccata sul posteriore. Probabilmente, le dico, l'attacco è stato fatto in quel periodo lì, è stato fatto da una madre con dei cuccioli. Perché è stata predata da dietro sul posteriore, gli hanno sbranato il posteriore, la pecora viva si è trascinata per 10 metri, infatti c'è una striscia larga 60 cm, cioè il dorso della schiena della pecora, di trascinamento fino a dove la pecora si è stremata praticamente. E lì gli hanno divorato gli agnelli che erano dentro di lei e tutto il posteriore. Nel mentre questa pecora veniva predata, sì, e che si trascinava per questi 15 metri, che probabilmente è stata la madre a far questo, comunque un adulto, insieme probabilmente c'erano dei piccoli, perché avevo tanti agnelloni, cioè 7 o 8, sì, tutti predati al collo, e morti ce n'erano 1 o 2, gli altri tutti vivi col foro al collo.
Marco, è drammatico quello che ti ha raccontato, e chiedo scusa agli ascoltatori per il racconto molto cruento.
È incredibile anche gli effetti che ha sul gregge, sulle stesse pecore che non vengono sbranate, perché c'è un tale stress, un tale spavento nel gregge che pare addirittura, voglio dire, è stato accertato che la fertilità del gregge diminuisce, ci sono delle somatizzazioni di malattie somatiche derivate proprio da questo stress, da questo lo spavento, e che quindi il risarcimento dato al singolo capo ucciso non va a risarcire l'intero complesso del danno subito dal gregge.
Caterina, tu iniziavi questa mail dicendo che per assurdo, per certi versi, il lupo è sempre stato il mio animale preferito, però facendo il mestiere che fai ti trovi in questa situazione quantomeno imbarazzante.
Sì, nel senso che sicuramente capisco l'importanza del non perdere la specie, perché il lupo era vicino all'estinzione comunque quando si sono presi questi provvedimenti. Il problema è che anche l'allevatore e l'agricoltore di montagna sono vicini all'estinzione e purtroppo le amministrazioni non stanno dando la giusta importanza alla nostra specie. Per cui, come giustamente diceva Marco, certo viene risarcito il singolo capo, ma non è nulla rispetto al danno che il lupo fa, perché se, come mi è successo quest'inverno, i miei cavalli spaventati dai lupi di cui ho trovato le tracce, per cui non è che ci possano essere dei dubbi, sono fuggiti nella neve scapicollandosi giù da una discesa che per fortuna nessuno si è fatto male, però intanto sono andata a recuperarli a chilometri di distanza, se qualcuno di quelli fosse morto cadendo da una rupe, nessuno me l'avrebbe pagato, per esempio. Dicono di mettere recinti elettrici, è vero che il lupo magari ha paura del recinto elettrico e non entra, ma se accerchi il recinto le pecore saltano fuori, perché le pecore hanno paura e hanno più paura del lupo che della corrente, per cui il lupo trova il modo di farle uscire. Così come anche i cani da guardiania. Io adesso ho 3 pastori maremmani che mangiano. È arrivata oggi la fattura del mangime, 380 euro. Rispetto ai guadagni che uno può avere vendendo delle pecore, cioè è troppo, non ce lo possiamo permettere. E oltretutto sono sempre di più le persone che si lamentano dalla presenza dei cani da guardiania in alpeggio, perché sono pericolosi effettivamente. Loro difendono il gregge dai lupi, ma lo difendono da tutti, lo difendono dai cani dei villeggianti e dai villeggianti stessi, per cui anche solo una persona che si avvicina al gregge per farsi fare una foto è in pericolo, è veramente in pericolo, per cui cosa si può fare?
E questo lo chiedo a te, cosa si può fare?
Io non lo so, le soluzioni che ci propongono non stanno in piedi, non sono soluzioni. Io non ho idea, l'idea che mi sono fatta è che se il lupo è stato portato all'estinzione, un motivo ci deve essere stato. Io mi sono messa a leggere un libro che, vabbè, detto così forse è abbastanza terribile, che è L'uomo e la bestia antropofaga di Mario Comincini, che è semplicemente una raccolta di documenti in cui viene documentato nei secoli come il lupo comunque sia stato veramente un pericolo anche per gli esseri umani. Per cui io penso, se è stato portato vicino all'estinzione perché comunque le persone esasperate nel momento in cui hanno avuto la possibilità hanno fatto di tutto per eliminarlo. Ora, noi abbiamo possibilità diverse rispetto a quelle che c'erano alla metà dell'Ottocento, però ci devono essere dati gli strumenti, e gli strumenti sono anche economici, ovvero se si vuole che le montagne vengano presidiate e vengano mantenute, evitando quei rischi che sono connessi all'abbandono, per cui le frane, le piene devastanti dei fiumi, gli incendi, cose che poi si riversano a valle anche sulle città, come abbiamo visto a Genova l'autunno scorso. La prima cosa che è stata detta dopo quello che è successo a Monterosso, mi pare, è stata: il problema è che le montagne sono disabitate. Le montagne saranno sempre più disabitate se qualcuno non si occupa di chi ci vive. Per cui, se si vuole reintrodurre il lupo, che si dia molto più aiuto a chi qua ci deve vivere e un lavoro deve fare.
Certo, Caterina.
Dovremmo guadagnare.
Caterina, grazie mille. Sentiamo un'ultima battuta di Marco Albino Ferrari.
Beh, sì, il lupo era un simbolo prima, un simbolo del male assoluto in certo senso, era un protagonista delle fiabe sempre visto in negativo. Oggi lo è ribaltato di segno, ripeto, in senso positivo, e purtroppo l'approccio ai simboli viene sempre caricato di un investimento ideologico, ideale ideologico, sia da parte di chi lo difende e da parte di chi lo vorrebbe sterminare. Insomma, purtroppo è un problema che potrebbe essere facilmente gestibile, ma c'è troppo carica di ideologia. E devo dire anche dalla parte dei pastori, però, non per bocca loro, perché loro sono le vittime, voglio dire, indifese certe volte, ma da una certa politica che io apertamente dico leghista, che c'è un processo di demonizzazione del ritorno spontaneo di questo animale per cavalcare un'onda emotiva che è quella che giustamente Caterina sente di sé. Quindi Caterina è giustissimo quello che dice, ma attenzione, perché c'è tutta la forza leghista che delle istanze di Caterina sta facendo una politica sbagliata.
Un grazie a Caterina, un grazie a Marco Albino Ferrari, ricordo il suo libro La Via del Lupo, Editori La Terza, sul nostro blog ontheroad.radiopopolare.it trovate il podcast della trasmissione. Grazie a tutti, la settimana prossima andiamo in Andalusia, a Cordova. Scriveteci se avete delle dritte da darci o se volete darci una mano a fare la trasmissione. Solo lupo l'ho capito. Un abbraccio da Claudio Costoni, alla settimana prossima.
Sento voce sotto la strada, ho gente che grida la mattinata. Sull'omene su fanno cambia un lupo beccato che è terusanca con tanta fame e l'occhio fuori, un lupo che gli fa paura, c'è la pecora scannata, casa è arrivata dentro la nottata.